Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Ritroviamo questa mattina Ottavia Dolci, studentessa di un master in relazioni internazionali alla Queensland University, che ascoltiamo da Brisbane. Ottavia, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
Buongiorno Ottavia.
Allora, apriamo il nostro approfondimento questa mattina sulla politica australiana dal risultato del sondaggio postale del matrimonio tra persone dello stesso sesso. La discussione in Parlamento del disegno di legge è iniziata subito dopo l'annuncio del sì lo scorso mercoledì 15 novembre con la richiesta dei conservatori che si appellano al diritto di libertà religiosa di una maggiore protezione per le istituzioni religiose, i genitori e obiettori di coscienza nella nuova legge appunto sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Secondo il senatore liberale Dean Smith, colui che appunto ha scritto la proposta di legge e l'ha portata in Parlamento, non è però appropriato sollevare in questa fase questo tipo di problemi appunto nell'attuale disegno di legge. Ascoltiamolo ai microfoni di Sky News.
That is a conservative principle. You will find nothing in the bill that seeks to override state and territory authority. But parental rights, everyone agrees that parental rights are important, but they should not be used as a delaying tactic on the issue of marriage equality when the country has clearly voted for marriage equality.
E queste erano appunto le parole del senatore liberale Dean Smith, questa è la sua opinione. Ecco Ottavia, quali sono quindi le sfide dopo la vittoria del sì per arrivare ad una legge approvata entro Natale?
L'Australia ha dunque votato sì, ma ci sono dei dubbi sul fatto che il matrimonio tra persone dello stesso sesso possa diventare effettivamente una legge entro la fine dell'anno. Perché che cosa succede ora dal punto di vista pratico? I rappresentanti del popolo a livello federale, ovvero i parlamentari, devono, come ha ricordato il primo ministro Turnbull, tradurre questo 61.6% del voto postale in legge a tutti gli effetti. Nonostante il primo ministro abbia dichiarato in radio a Sydney lo scorso giovedì mattina che la legge sarà adottata entro Natale, va detto che è forse difficile mantenere questa promessa, perché quali sono le complicazioni a livello politico che vanno affrontate? Il processo a livello parlamentare è cominciato, ma una delle proposte di legge, come ci ha ricordato quella di Dean Smith, senatore dei Liberals, è supportata dai moderati liberali, dai laburisti, dalla campagna per il Yes e anche dal leader dell'opposizione Bill Shorten. Questa proposta di legge è stata messa insieme da un comitato senatoriale e per questo motivo ha molto supporto. Però tuttavia vi è una controproposta del senatore Patterson, che ha presentato appunto una proposta di legge alternativa che sembra essere più comprensiva e sembra includere elementi come appunto l'obiezione di coscienza e la libertà religiosa, che sono in questo momento ampiamente dibattuti in Parlamento. Quindi sembrano esserci dei dibattiti tra i parlamentari sulla libertà di religione, sull'obiezione di coscienza, e molti vorranno dire la loro. I membri della campagna per il no, ricordiamo, questo è un dettaglio importante, hanno però specificato che non saranno d'intralcio all'adozione di una eventuale proposta di legge. Però la fine dell'anno è molto vicina e va presa in considerazione l'eventualità che non ci sarà abbastanza tempo. Inoltre è stata discussa la possibilità di introdurre degli emendamenti sui quali i parlamentari potranno poi esprimere votazioni, ma quali emendamenti passeranno e su quali ci saranno dibattiti è ancora tutto da vedere, perché siamo proprio alle fasi iniziali. Quindi la proposta di legge dovrà poi passare entrambe le Camere in un voto che, ricordiamo ai nostri ascoltatori, da parte dei parlamentari è libero e quindi non legato ai loro partiti politici, e poi andare al governo che sappiamo vuole risolvere la questione il prima possibile e prima di Natale.
È una questione di cui sicuramente continueremo ad occuparci nelle prossime settimane, ma adesso parliamo dello storico risultato ottenuto sabato scorso dai Verdi a Melbourne. Dopo ben 90 anni, Lydia Thorpe dei Verdi appunto è riuscita a vincere il seggio soffiandolo ai laburisti nell'elezione suppletiva del quartiere di Northcote. Ricordiamo che l'elezione era stata indetta per sostituire la deputata Fiona Richardson, che è mancata prematuramente nei mesi scorsi. I Verdi hanno ora 3 seggi all'Assemblea legislativa del Victoria e Lydia Thorpe è anche la prima donna indigena ad essere eletta nel Parlamento del Victoria. Dunque, questo risultato che impatto potrebbe avere nel Victoria ma anche al di là del Victoria?
Esatto, questa elezione è un risultato importante perché segna non solo la vittoria dei Greens con un aumento dell'11% nel loro elettorato che si tradurrà ora, come ci hai ricordato, appunto in ben 3 seggi nell'Assemblea legislativa del Victoria, ma segna anche l'elezione della prima donna aborigena al Parlamento del Victoria. Questa vittoria elettorale è avvenuta, ricordiamo ai nostri ascoltatori, nell'ambito di questa elezione straordinaria nella sezione di Northcote, che fino ad ora era stata storicamente un territorio dominato dai laboristi, precisiamo, negli ultimi 90 anni addirittura. E dunque questa vittoria dei Greens a livello locale esprime in qualche modo un cambiamento che sta avvenendo a livello locale e demografico in queste zone di Melbourne. Diciamo, potrebbe tradursi in ulteriori cambi di elettorato nelle prossime elezioni, per esempio anche nelle sezioni di Richmond e Brunswick, che potrebbero vedere un cambiamento di orientamento. Inoltre questa vittoria dei Greens va anche letta all'interno diciamo di un quadro più grande a livello nazionale, visto che va preso in considerazione che nel Queensland ci saranno elezioni il prossimo weekend e quindi staremo a vedere, sarà possibile che forse i Greens avranno la possibilità di vincere qualche seggio in più in queste elezioni, diciamo in Queensland nel prossimo weekend dopo questa ultima vittoria.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina siamo in collegamento con Ottavia Dolci, studentessa di un master in relazioni internazionali alla Queensland University. Ottavia, cambiamo adesso ancora argomento e spostiamoci invece a Manus Island, dove l'Australian Medical Association ha chiesto al governo federale l'accesso al centro di detenzione per conoscere la verità sulle condizioni dei richiedenti asilo. Allora, innanzitutto, qual è l'aggiornamento sulla situazione a Manus? E poi è plausibile appunto che l'accesso alla Australian Medical Association venga dato dal governo?
Allora, l'Associazione Australiana dei Medici, la AMA, sta appunto chiedendo al governo di lasciare che un gruppo indipendente di medici abbia accesso all'isola per valutare la salute dei 400 uomini che sono ancora presenti su Manus dopo appunto la chiusura del centro di detenzione australiano. Le condizioni di questi uomini non sono cambiate nelle ultime settimane, quindi rimangono problemi per quanto riguarda accesso a cibo, acqua e sanità. I membri dell'associazione hanno infatti votato per questa decisione lo scorso sabato all'unanimità. Il fattore dell'unanimità è importante perché indica che la decisione è in qualche modo era ampiamente sentita all'interno dell'associazione. Il presidente dell'associazione ha inoltre dichiarato, il dottor Michael Gannon, che l'Australia, data la sua dedizione in ambito di diritti umani, deve assicurare la sicurezza di questi uomini, dando loro accesso a sanità e condizioni di vita accettabili. È difficile poter dire se questa cosa avverrà. Un elemento importante da ricordare è che i portavoce del governo incaricati di rispondere a questa richiesta non sono stati immediatamente disponibili per fare un commento su questa richiesta, quindi questo ci fa pensare che potrebbe essere difficile per questo gruppo indipendente dell'Associazione dei Medici avere accesso all'isola, però la questione è ancora da vedere.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.